Di nuovo qui a Red Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Siamo per ascoltare la conferenza di Silvano Fuso, il nostro professore chimica, che presenta il suo nuovo libro, La falsa scienza.
Allora, intanto voglio salutare tutti e ringraziare tutti coloro che hanno organizzato l'incontro di oggi, a cominciare dalla nostra preside che ha avuto l'idea di questa iniziativa, professore Enrico Beltrametti, che si è prestato gentilmente a fare appunto questa ottima, direi, introduzione in cui ha delineato esattamente qual è lo spirito del libro. Naturalmente il ringraziamento è esteso poi a tutto il personale, oserei dire a tutti gli amici che hanno contribuito alla giornata di oggi, e grazie naturalmente a tutti i presenti, soprattutto gli studenti che evidentemente non sono stufi ancora di sentirmi blaterare al mattino, mi vengono addirittura ad ascoltare anche al pomeriggio. Io avevo preparato una presentazione in PowerPoint per entrare un pochino di più nei contenuti proprio del libro. Devo dire che le prime slide che io ho preparato sono già state ampiamente illustrate dall'intervento del professor Beltrametti, per cui magari accelero un pochettino su questa parte. Volevo soffermarmi solamente su una espressione che lo stesso professor Beltrametti ha già utilizzato. L'espressione riguarda questa, cioè la scienza patologica. Questa espressione era stata coniata agli inizi degli anni 50 da Irving Langmuir, che era un fisico e chimico vincitore del premio Nobel per la chimica nel 1932, il quale durante una sua conferenza aveva proprio coniato questa espressione, che poi ha avuto un notevole successo. Lui utilizzò appunto questa espressione scienza patologica per indicare tutte quelle fissazioni, potremmo dire, quelle manie che occasionalmente si installano, diciamo, nella mente di scienziati e ricercatori, fino a diventare una sorta di ossessione personale, nel senso che questi ricercatori si convincono anima e corpo, diremmo, della validità di certe idee, nonostante le smentite ripetute che il resto della comunità dei ricercatori presenta a diciamo discapito di queste idee. Ora, quello che emerge, no, analizzando proprio storicamente questi episodi, è che contrariamente a quello che si pensa, gli scienziati non sono esseri perfettamente razionali, privi di emotività, di coinvolgimenti psicologici, sono esseri umani come chiunque di noi, e quindi come chiunque di noi non può fare a meno, no, di questa sfera emotiva, di questa sfera psicologica, che spesso entra in conflitto con la sfera razionale. Per cui che cosa succede? Succede appunto che molto spesso questi scienziati patologici, diciamo così, si convincano, no, di aver scoperto qualche nuova conoscenza nelle discipline di cui si occupano, soprattutto di aver evidenziato dal punto di vista sperimentale delle conferme che corroborerebbero le loro idee, nonostante, come dicevo, che il resto della comunità scientifica non riesca assolutamente a riprodurre questi dati e quindi continui in qualche modo a smentire le loro affermazioni. Questo meccanismo genera molto spesso nella mente di questi ricercatori una sorta di vitimismo, una sorta di complesso, diciamo, di inferiorità, per cui queste persone appunto cominciano a criticare aspramente il resto della comunità scientifica, accusandola di chiusura mentale, di non essere appunto sufficientemente aperta nell'accogliere nuove idee. Spesso, no, un classico che si riscontra è un paragone con le vicende di Galileo, no? Sappiamo tutti che Galileo fu perseguitato ai suoi tempi per le sue idee innovative, e soprattutto chi difende questi personaggi magari spesso fa riferimento a Galileo, però sbagliano in questo, perché prima di tutto Galileo non venne perseguitato dai suoi colleghi scienziati. Moltissimi ricercatori contemporanei di Galileo si resero perfettamente conto della validità di quanto da esso la persecuzione semmai venne, no, nei confronti di Galileo, da centri di potere in qualche modo estranei alla comunità scientifica. Quindi questi paragoni che spesso vengono fatti con Galileo o con altri illustri scienziati sono abbastanza tirati per i capelli. Negli episodi di scienza patologica propriamente detta, così come la intendeva Langmuir, di solito, come è stato anche ricordato poc'anzi, vi è totale buona fede da parte dei protagonisti, cioè i protagonisti sono i primi a essere convinti, no, della validità delle idee che sostengono. Però purtroppo, come ha già ricordato il professor Beltrametti, capita anche a volte che vi siano dei ricercatori in malafede, cioè che mentono sapendo di mentire, quindi una sorta, no, di Pinocchi, che arrivano al punto proprio di manipolare fraudolentemente determinati dati, che vengono poi magari pubblicati su riviste anche prestigiose, per cercare di convincere il resto della comunità scientifica della validità di quanto da essi sostenuti. Ora, che cosa succede nella mente, no, di questi ricercatori? Sarebbe sicuramente interessante analizzarlo, quindi sarebbe materia sicuramente per studi psicologici o addirittura psichiatrici. Però quello che si può dire, così analizzando le cose dal punto di vista storico, è che spesso intervengono diversi fattori che possono essere legati a pregiudizi, convinzioni pregresse, idiosincrasie, emozioni, desideri. Tutto ciò che solitamente si pensa essere estraneo al mondo scientifico, ma che, come dicevo prima, inevitabilmente interviene, in quanto anche i ricercatori sono esseri umani come tutti gli altri. Fra queste componenti extrascientifiche e psicologiche si possono individuare varie tipologie, no, di cause. Spesso c'è il desiderio, no, di essere autori di grandi scoperte rivoluzionarie. A volte c'è semplicemente un desiderio di affermazione personale o di denaro, giusto per ottenere finanziamenti pubblici. Ci può essere una rivalità nei confronti di certi colleghi ricercatori. O, come è stato ricordato nell'introduzione del professor Beltrametti, spesso quelle che sono le condizioni personali del ricercatore, di carattere filosofico, di carattere politico, di carattere religioso, no, possono influenzare a tal punto la persona da portarlo, nel migliore dei casi, a prendere semplicemente degli abbagli, quindi delle cantonate solenni. Nel peggiore dei casi lo possono portare proprio a frodare volontariamente, quindi a manipolare i dati. Quale sia la struttura del libro è già stata ricordata, appunto mi hai già anticipato su molte cose, quindi molto rapidamente io ho diviso il libro in varie parti, cercando appunto di raccogliere sotto diverse categorie i vari episodi che affronto. Ci sono appunto abbagli individuali e collettivi in buona fede, ci sono frodi volontarie, ci sono queste invenzioni folli, come ho cercato di chiamarle, che avrebbero rivoluzionato profondamente proprio la nostra vita quotidiana se fossero state vere, ma purtroppo o per fortuna, dipende dai casi, sono risultate essere inconsistenti. Ci sono poi appunto quelle che ho chiamato scoperte metafisiche, cioè quelle fortemente influenzate appunto da queste concezioni. Poi c'è una serie di teorie che io ho chiamato rivoluzionarie, perché se fossero state vere avrebbero condotto l'umanità a rivedere profondamente tutte le sue conoscenze, ad esempio di carattere storico, di carattere archeologico. Infine ho dedicato una parte, la sesta parte, alle pseudoscienze mediche. Questo ritengo che sia un settore particolarmente delicato, ahimè anche di stretta attualità, perché abbiamo degli esempi proprio a noi contemporanei di episodi di questo tipo, e il perché si tratti di argomenti particolarmente delicati penso che sia ovvio, perché quando si parla di medicina si va a giocare, diciamo, sulla pelle delle persone, sulla salute, e quindi è chiaro che ci vuole la massima cautela, no? La massima attenzione prima di accettare per vere determinate affermazioni, determinate teorie. Infine, nelle conclusioni, come tornerò fra breve a sottolineare, cerco, no, di lanciare così una sorta di messaggio, cioè un elogio dello scetticismo, poi chiariamo magari dopo esattamente che cosa si deve intendere per scetticismo. Quale sia lo scopo del libro è già stato detto. Io non voglio minimamente screditare o mettere alla berlina quelli che sono stati i protagonisti di queste vicende. Lo scopo è un altro, cioè lo scopo del libro è quello di mettere in evidenza quegli straordinari meccanismi di autocorrezione di cui fortunatamente la scienza dispone. Fra i vari settori, diciamo, dell'attività umana, sicuramente la scienza è quella che possiede gli anticorpi, diciamo, più efficaci proprio per difendersi, no, da abbagli, imbrogli, eccetera. E questi meccanismi, appunto, autocorrettivi permettono prima o poi di smascherare queste bufale su tempi più o meno lunghi. A volte i tempi sono abbastanza lunghi e questo sorprende anche abbastanza, noi esaminando storicamente queste vicende, però sicuramente prima o poi questi episodi di falsa scienza vengono smascherati appunto per quello che sono. Come si diceva, no, il riconoscimento degli errori è fondamentale proprio per lo sviluppo stesso della scienza. Purtroppo in altri settori questo non avviene o avviene in misura ridotta, ma per cui in altri settori purtroppo certe bugie hanno le gambe più lunghe, no, di quanto invece non succeda nella scienza, dove per fortuna, ripeto, le bugie generalmente hanno le gambe corte, no, nel senso che vengono smascherate. Ora, io nel libro tratto tanti episodi di falsa scienza. Sottolineo che non vuole essere un'enciclopedia, cioè per fare una trattazione completa ci vorrebbero non so quanti volumi, perché effettivamente la storia della scienza è piena di episodi di questo tipo. Io ho cercato semplicemente di fare una sorta di antologia, cioè scegliendo quelli che, a mio parere, che è un parere assolutamente soggettivo, sono così più significativi, no? Proprio in virtù delle considerazioni che facevo poco fa. Oggi ovviamente non c'è il tempo per analizzarli tutti o perlomeno anche una minima parte. Io ho selezionato solamente 4 casi che appartengono a diverse categorie. Ad esempio, la prima appartiene alla categoria degli abbagli in buona fede e riguarda il caso dei cosiddetti raggi N. Poi invece c'è un caso clamoroso, abbastanza recente, di pochi anni fa, di frode deliberata, che ebbe poi tutta una serie di ripercussioni. Poi, se il tempo me lo concede, vorrei dare un cenno su queste vere e proprie follie scientifiche che, ahimè, questa volta hanno avuto delle conseguenze drammatiche sulla società. Come diceva il professor Beltrametti, io all'inizio di ogni capitolo mi sono divertito a volte a immaginare che cosa sarebbe successo se certe cose fossero state vere. Purtroppo, relativamente a questo esempio di cui poi parliamo, non c'è stato bisogno di immaginarle, perché purtroppo le conseguenze si sono realmente verificate. Infine, se avanzerà tempo, ma non so se lo avremo, volevo dare un cenno appunto a un caso particolarmente attuale anche di falsa scienza medica, che ha a che fare appunto con l'omeopatia, che è una disciplina, diciamo, alternativa, no, che gode di ampia popolarità, però come vedremo ha ben poco fondamento scientifico. Cominciamo da questo caso, che è anche così abbastanza divertente, se vogliamo, da certi punti di vista. Allora, il protagonista di questo episodio di falsa scienza in buona fede è questo austero signore. Questo austero signore, no, qui riprodotto in abiti, no, accademici, suppongo, era un fisico francese che si chiamava Prosper René Blondlot, nato nel 1849, morto nel 1930, il quale agli inizi del Novecento, quindi nel 1903 in particolare, credette di aver fatto una straordinaria scoperta. Lui pubblicò un articolo in cui sosteneva di aver scoperto un nuovo tipo di radiazione che chiamò raggi N in onore alla città dove lui lavorava come professore universitario. La città era Nancy, in Francia, per cui lui dedicò, no, l'iniziale della sua città utilizzandola appunto come nome per indicare questi raggi N. Piccola parentesi, siamo in un'epoca storica all'inizio del Novecento particolarmente propizia, diciamo, ad accettare l'esistenza di nuove radiazioni. Verso la fine dell'Ottocento, ad esempio, Röntgen aveva scoperto i raggi X. Più o meno nello stesso periodo, Becquerel, altro illustre fisico francese, aveva scoperto la radioattività. Per cui la comunità scientifica era abbastanza ben disposta, no, ad accettare la scoperta di nuove eventuali radiazioni. Blondot, adesso non entro troppo nei dettagli, credette di scoprire queste radiazioni facendo esperimenti sui raggi X, cioè lui voleva fare determinate misure, credette di osservare dei dati anomali e ne attribuì le cause a queste fantomatiche radiazioni, appunto, che lui chiamò raggi N. Facendo esperimenti, lui si convinse di aver scoperto numerose sorgenti di questi ipotetici raggi N, per esempio dei filamenti o delle reticelle incandescenti. Addirittura scoprì l'esistenza, credette, o meglio, di scoprire l'esistenza di numerose sorgenti naturali di raggi N. Ad esempio, il Sole, secondo lui, emetteva spontaneamente queste radiazioni. Le proprietà di questi raggi erano altrettanto sorprendenti, perché Blondot sosteneva che questi raggi N potevano attraversare spesse lastre metalliche che viceversa risultavano opache per altri tipi di radiazione, a cominciare dalla radiazione visibile, al contrario venivano assorbiti da corpi trasparenti come l'acqua o cristalli di materiale vario. La cosa curiosa è che l'entusiasmo, no, di Blondot contagiò diversi altri fisici, bisogna dire all'interno del territorio francese. I francesi, evidentemente animati da un certo sciovinismo, da un certo nazionalismo, no, accettarono di buon grado questa presunta scoperta di Blondot, per cui fisici famosi quali Charpentier, Becquerel, che ho citato prima, e altri, ripeterono con apparente successo gli esperimenti di Blondot. E la cosa curiosa è che nel giro di qualche anno, siamo appunto 1903-1905, il numero di pubblicazioni sull'argomento ebbe proprio un picco di un aumento notevolissimo. Qui ad esempio c'è il frontespizio di una collezione di articoli dedicati appunto a questi fantomatici raggi N. Charpentier, che ho citato prima, che era un fisico medico, addirittura ritenne che parti anatomiche viventi quali nervi e muscoli potessero emettere questi raggi N, e si convinse addirittura che questi raggi N potessero essere utilizzati per scopi terapeutici, come i raggi X, no, trovarono ampia applicazione in campo medico. Si pensava che anche questi fantomatici raggi N potessero avere altrettante applicazioni. Naturalmente, no, non mancarono i guastafeste, ma guastafeste salutari, perché il ruolo dei guastafeste nella scienza è fondamentale. Chi furono? Furono tutti quegli altri fisici, come dicevo, solitamente non francesi, che cercarono di riprodurre gli stessi esperimenti di Blondot senza ottenere assolutamente i suoi stessi risultati. In particolare un fisico tedesco, Rubens, aveva provato a ripetere questi esperimenti con totale insuccesso. E fu proprio questo signore che durante un convegno tenuto nel 1904 maturò l'intenzione proprio di andare a fondo a tutta la faccenda e prese accordi con questo altro fisico che era figurato qui, un fisico americano, Robert Wood, illustre spettroscopista, illustre ottico. Ancora oggi esiste la lampada di Wood, una lampada che emette radiazioni ultraviolette. Lui insegnava fisica alla Johns Hopkins University. E Wood accettò di buon grado di approfondire il discorso, addirittura prese accordi con Blondot per trascorrere un periodo presso i suoi laboratori, no, di Blondot, per verificare insieme l'attendibilità di certi esperimenti. Piccola parentesi, Wood non era solo un illustre fisico, ma aveva degli aspetti caratteriali che facevano sì che fosse veramente la persona adatta per questo tipo di indagine. Cioè lui fondamentalmente era un burlone di prima categoria. Cioè fin da studente si divertiva a fare scherzi, a volte anche abbastanza pesanti, e per tutta la sua carriera, nonostante l'ottimo livello, diciamo, di scientificità, conservò questi suoi aspetti caratteriali, per cui spesso e volentieri si divertiva a fare scherzi ai colleghi, eccetera, eccetera. Vedremo che questi aspetti caratteriali furono risolutivi proprio in questa vicenda. Qui, vabbè, c'è uno schema di un esperimento che secondo Blondeau non avrebbe dovuto dimostrare, al di là di ogni dubbio, l'esistenza di questi raggi N. In pratica si sparavano questi ipotetici raggi N su un prisma di alluminio, il quale avrebbe dovuto deflettere, diciamo, disperdere questi raggi N in diverse lunghezze d'onda, un po' come succede, no, con il raggio di luce di Newton che incontra il prisma di vetro. Ora, Blondeau era assolutamente convinto, no, di aver osservato sperimentalmente questi raggi N di diversa lunghezza d'onda e ripeté lo stesso esperimento alla presenza di Wood, no, il fisico americano che era andato appunto a Nancy a trascorrere un periodo di studio. Per farla breve, mentre tutti i collaboratori di Blondeau credevano veramente di vedere questi raggi N, il buon Wood non vedeva assolutamente niente, diceva: è possibile, sono l'unico a non vedere nulla. A quel punto, no, subentrò il suo carattere burlone. L'esperimento, notate bene, si realizzava al buio, quindi nella totale oscurità. Lui ebbe questo colpo di genio sotto certi punti di vista, cioè senza farsene accorgere lui sottrasse il prisma di alluminio che avrebbe dovuto deflettere, no, creare quindi i diversi raggi di diversa lunghezza d'onda. Nessuno se ne accorse, tutti gli altri ricercatori continuarono a vedere lo stesso risultato, capite bene che non era assolutamente possibile. Quindi questo scherzo, se vogliamo, di Wood dimostrò chiaramente come questa idea dei raggi N esisteva unicamente nella testa di Blondeau e nella testa dei suoi collaboratori più stretti. Evidentemente si erano creati, no, dei meccanismi di inganno collettivo che portarono tutti questi, per altri motivi, illustri ricercatori a credere veramente di aver osservato cose che in realtà non esistevano. Il numero delle pubblicazioni sull'argomento ebbe un picco in caduta libera, perché ci si rese conto appunto di essere di fronte ad una falsa scoperta. Solamente alcuni ricercatori francesi si ostinarono a sostenere l'esistenza di questi raggi N. Addirittura, e qui si arriva veramente quasi al comico, diversi di questi fautori, no, dei raggi N, a cominciare dallo stesso Blondeau, sostenevano che per osservare i raggi N occorreva essere dotati di particolari sensibilità che non tutti possedevano. Addirittura sostennero che i fisici tedeschi evidentemente erano troppo abituati a bere birra, per cui la loro mente era offuscata dalla birra e quindi questo non consentiva loro di osservare i raggi N. Viceversa, i fisici inglesi abituati a vivere nella nebbia avevano, per così dire, i loro organi di senso attenuati e quindi non riuscivano a vedere questi raggi N. Capite bene che ci fu tutta una serie proprio di classiche arrampicature sugli specchi per sostenere una causa totalmente indifendibile. Blondeau, fino alla fine dei suoi giorni, rimase convinto di aver osservato veramente questi raggi N, rifiutò addirittura di sottoporsi ad un esperimento proposto dalla rivista Revue Scientifique che avrebbe dovuto mettere, diciamo, la parola fine, no, a tutta questa vicenda. Si ritirò in pensione e il 24 novembre 1930 morì convinto fino all'ultimo momento di aver veramente fatto una grande scoperta che esisteva solamente nella sua mente. Questo, ripeto, è un classico esempio, no, di abbaglio in buona fede. Blondeau era una persona assolutamente onesta, al di sopra di ogni sospetto, diremmo oggi, però si convinse, no, quindi maturò nella sua mente questa vera e propria fissazione. Purtroppo, come dicevo, non sempre le cose vanno in questa maniera, cioè non sempre i protagonisti sono persone oneste. Una persona che sicuramente non fu onesta fu un giovanotto tedesco di nome Jan Hendrik Schön. Chi è questo signore qua? È nato nel 1970, quindi giovane, tuttora vivo e vegeto. All'epoca dei fatti aveva una quarantina d'anni, quindi era un rampante quarantenne enfant prodigio, no, della fisica dello stato solido, almeno così sembrava. Dunque lui nacque appunto a Werden in Germania, studiò fisica e nel 97 ottenne il dottorato di ricerca, il PhD, in questa disciplina presso l'Università di Costanza. Nello stesso anno venne assunto presso i laboratori Bell, che sono dei prestigiosissimi laboratori presso i quali hanno lavorato illustri premi Nobel nell'ambito della fisica dello stato solido. Ora, dal febbraio 2000 Schön iniziò veramente una carriera straordinaria. Come dicevo, no, venne rapidamente considerato un vero e proprio enfant prodige della fisica dello stato solido. Tanto per dare un'idea, allora, nell'arco di soli 24 mesi, quindi fra il 2001 e il 2002, riuscì a pubblicare ben 77 articoli sulle prestigiosissime riviste tipo Nature, Science, Physical Review, eccetera, con la straordinaria media di un articolo ogni 8 giorni, che nel campo appunto della fisica dello stato solido, nel campo diciamo di qualsiasi altra disciplina scientifica, è una cosa veramente inimmaginabile, no? Riuscire a pubblicare un articolo su queste prestigiose riviste ogni 8 giorni, però Schön ci riuscì e, ripeto, in un primo tempo venne considerato veramente un genio, cioè sembrava che i suoi lavori rivoluzionassero veramente la fisica dello stato solido. Si cominciò a parlare subito di futuro premio Nobel. Tra le scoperte più clamorose vi era la realizzazione di un transistor a effetto di campo molecolare, quindi in cui praticamente i collegamenti elettrici, per semplificare, erano costituiti da singole catene molecolari. Questo immaginatevi, no, che ripercussioni avrebbe avuto proprio sulla miniaturizzazione dei circuiti elettronici, no? Quindi un risultato assolutamente straordinario, pubblicato su una prestigiosissima rivista scientifica internazionale quale è appunto Science. Un'altra scoperta che ebbe un clamore straordinario venne pubblicata su Nature, altra illustrissima rivista scientifica, in cui Schön sosteneva di aver realizzato niente meno che un superconduttore organico. I superconduttori, sapete, sono dei materiali i quali in determinate condizioni presentano una resistenza elettrica praticamente nulla, quindi non comportano dissipazione di calore, quindi avrebbero, no, delle rivoluzioni tecnologiche straordinarie. E lui sostenne in pratica di aver realizzato un materiale polimerico, quindi una plastica sostanzialmente, che presentava queste caratteristiche di superconduttività. Quindi dal punto di vista tecnologico anche in questo caso si cominciò a pensare a applicazioni veramente rivoluzionarie. Questa straordinaria produttività, no, di questo baldo giovanotto era inevitabile, no, suscitò dei sospetti, perché già anche dal punto di vista strettamente quantitativo faceva nascere, no, qualche perplessità. Come al solito però vi furono altri ricercatori che cercarono di riprodurre i suoi stessi esperimenti senza ottenere assolutamente nessun risultato. Chi diede un contributo fondamentale proprio per smascherare questa grossa impostura fu questa giovane ricercatrice che casualmente ha un nome, un cognome molto simile. No, il ricercatore tedesco si chiamava Schön, questa si chiamava Son, è di origine orientale, non so se giapponese, che insegnava all'Università di Princeton. Lei notò una cosa abbastanza così banale, se vogliamo. Notò che in un articolo vi erano due grafici relativi a due esperimenti condotti in condizioni molto diverse, soprattutto in condizioni di temperatura molto diverse, però questi due grafici presentavano un rumore di fondo assolutamente identico, il che era sospetto. Se gli esperimenti erano stati condotti in condizioni diverse, anche questo rumore di fondo doveva essere diverso. Ulteriori controlli, no, permisero di scoprire che anche in altri lavori, no, c'erano delle incongruenze, cioè quindi grafici ripetuti in contesti diversi, figure ripetute. Quindi tutto questo chiaramente indusse forti sospetti e un'altra signora, quindi le donne gli furono veramente fatali in questo caso. Questa signora, Cherry Murray, che era vicepresidente dei laboratori Bell dove lui lavorava, nominò una commissione d'inchiesta guidata da questo professore di ingegneria presso l'Università di Stanford. La commissione si mise al lavoro, lo esaminò proprio dettagliatamente, facendo le pulci, tutti i lavori di Schoen e, diciamo, pubblicò, rese pubblico un rapporto del 25 settembre 2002 in cui il verdetto era totalmente impietoso, nel senso che questa commissione individuò 24 sospette manipolazioni dei dati e per 16 di queste 24 manipolazioni vi era proprio la certezza totale che si trattava di dati completamente inventati. Cioè questo signore non aveva fatto nessuna misura, nessun esperimento, si era inventato totalmente i dati che erano stati poi pubblicati. Di fronte, no, a una evidenza così schiacciante, lo stesso Schoen ammise, no, fu costretto ad ammettere che effettivamente certi dati da lui pubblicati erano stati non frutto di misura ma frutto di calcolo, però lui attribuì sostanzialmente la causa di tutto ciò a delle semplici distrazioni, quando invece la commissione accertò proprio delle frodi vere e proprie. Addirittura lui, come al solito, no, cercando di arrampicarsi sugli specchi, ammise, no, di aver falsificato alcuni dati, ma si giustificò affermando di averlo fatto semplicemente per evidenziare meglio certi risultati sperimentali che sosteneva di aver ottenuto. In realtà queste convinzioni erano totalmente poco credibili, infatti, come dicevo prima, altri ricercatori avevano cercato di riprodurre questi risultati ottenendo dati completamente diversi da quelli che lui sosteneva di aver ottenuto. La parabola ascendente di questo giovane rampante ebbe ovviamente una brusca frenata. Venne licenziato in tronco dai laboratori Bell. Nel giugno 2004 l'Università di Costanza addirittura gli ritirò il titolo di dottore di ricerca per indegnità. Venne addirittura questo signore, no, che era ricercatore presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Costanza, ha definito tutta la vicenda come la maggiore frode scientifica degli ultimi 50 anni e in effetti assunse delle dimensioni clamorose. Addirittura poi venne espulso da qualsiasi società scientifica, tipo la Fondazione Tedesca per la Ricerca, gli venne negata la possibilità di ottenere i fondi, gli venne impedito di operare come referì nella valutazione appunto di lavori inviati a riviste scientifiche e soprattutto gli vennero ritirati con ignominia, direi, tutti i premi e i riconoscimenti che gli erano stati conferiti quando ancora si credeva veramente che fosse un vero astro nascente, no, della fisica dello stato solido. Progressivamente tutte le riviste che avevano pubblicato i suoi articoli ritirarono dalla pubblicazione questi articoli, rendendosi conto appunto della colossale truffa che questo giovanotto era riuscito a mettere in piedi. La cosa che sconcerta di più da tutta questa vicenda non è tanto l'azione fraudolenta di questo giovanotto, ma la cosa preoccupante è che riviste illustri come quelle che ho citato, Science, Nature, Physical Review, abbiano pubblicato questi articoli. Quindi evidentemente il sistema di referaggio, che cos'è? È semplicemente un'azione di filtraggio, cioè prima di essere pubblicato un articolo viene inviato a ricercatori dello stesso settore che devono dare un parere, no, sulla validità di questo articolo. Evidentemente in questo caso questo processo di referaggio non ha funzionato, tant'è vero che questi lavori totalmente fraudolenti vennero pubblicati su queste prestigiose riviste. Allora, un altro caso di cui vorrei accennare e che riguarda appunto il capitolo follie scientifiche, riguarda inizialmente un serissimo studioso dell'Ottocento che si chiamava Francis Galton, nato nel 1822, morto nel 1911. Galton era uno studioso, lui era esperto soprattutto di statistica applicata a questioni di carattere biologico e in questo settore diede effettivamente dei grossi contributi che sono ancora oggi riconosciuti. Tra l'altro lui era lontano parente di Charles Darwin e era lui stesso un fervente darwinista. lui era animato, diciamo, da sincere motivazioni, potremmo dire, filantropiche, cioè nel senso che lui era molto sensibile alle problematiche sociali, per cui cercò, no, a modo suo, in buona fede, ripeto, di dare dei contributi utili alla società, che potessero appunto migliorare le condizioni di vita dell'uomo attraverso una idea che noi oggi riteniamo sicuramente ripugnante, ma nella quale lui credeva in buona fede. Cioè lui pensava che si potessero migliorare le condizioni di vita dell'umanità migliorando la razza umana dal punto di vista sia biologico sia dal punto di vista intellettuale. Dicevo che lui era un fervente sostenitore delle idee darwiniane, solo che interpretò malamente quello che è il vero spirito, no, della teoria dell'evoluzione di Darwin. Con questo errore lui fu il fondatore di una disciplina che chiamò eugenetica, no, che letteralmente, derivante dal greco, significa buona nascita, buona generazione, proprio con lo scopo di migliorare, no, le condizioni biologiche, le caratteristiche biologiche dell'uomo. Dicevo, alla base di tutto c'è un profondo fraintendimento delle teorie, delle concezioni darwiniane. In sostanza il ragionamento di Galton era questo: la civiltà, che la società umana, no, organizzata come la conosciamo noi, ha di fatto eliminato la selezione naturale, che invece in uno stato di natura fa il suo corso, no, eliminando determinati soggetti nell'ambito di una popolazione biologica. Ora, tutto il fraintendimento, diciamo, che è alla base delle idee eugenetiche di Galton derivano sostanzialmente da questo. Si riteneva che l'evoluzione avesse un progetto, cioè nel senso che si riteneva erroneamente che le generazioni successive potessero essere considerate migliori di quelle precedenti. Questa è una interpretazione delle teorie di Darwin totalmente sbagliata. Darwin non ha mai sostenuto questo. Cioè l'evoluzione, così come ce l'ha insegnata Darwin, prevede uno sviluppo totalmente casuale, per cui determinate specie biologiche non intraprendono determinate strade, ma questo non significa assolutamente che si possano stabilire delle scale di valori, dicendo che, ad esempio, le generazioni più recenti siano migliori di quelle precedenti. Purtroppo Galton fece questo errore, cioè credette, no, di poter stabilire una scala di valori nell'evoluzione biologica, e pensò quindi che in mancanza della selezione effettuata dall'ambiente naturale le società umane dovessero intervenire per ripristinare questo tipo di selezione. E quindi elaborò appunto questa pseudodisciplina scientifica che lui stesso chiamò eugenetica, la sviluppò soprattutto in quest'opera, questo è il frontespizio di questo libro appunto che getta le fondamenta, no, di queste concezioni eugenetiche, e distingueva sostanzialmente due tipi di intervento da parte della società. Ci poteva essere una eugenetica positiva, che era finalizzata a favorire la riproduzione di quelli che erano considerati i soggetti migliori, quelli più intelligenti, quelli più meritori dal punto di vista sociale, contrapposta a una eugenetica negativa, che invece tendeva a impedire o perlomeno limitare la riproduzione dei soggetti considerati invece di serie B, cioè quelli meno utili alla società. Ripeto, a noi sembrano cose agghiaccianti, giustamente, però nelle idee di Galton vi era, diciamo, sostanzialmente una buona intenzione, cioè lui credeva veramente che agendo in questo modo le società potessero essere migliori e quindi le condizioni di vita dell'uomo potessero migliorare. Ora, la cosa agghiacciante, quando io appunto mi sono occupato di questi argomenti, sono rimasto veramente sorpreso, è che molti paesi posarono appieno queste idee eugenetiche di Galton e le misero in pratica. Negli Stati Uniti, no, da sempre considerati paese civilissimo, tra il 1907 e il 1960 sono state eseguite oltre 60.000 sterilizzazioni chirurgiche, quindi castrazioni, per usare un termine più crudo, obbligatorie, negli ospedali psichiatrici pubblici. Quindi questi poveretti, no, venivano sottoposti a sterilizzazione obbligatoria. Gli Stati Uniti non furono l'unico paese. Alcuni numeri di per sé, no, danno un quadro veramente agghiacciante. La Germania, fra il 1933 e il 1941, eseguì ben 400.000 sterilizzazioni. Diciamo, la Germania, vabbè, sappiamo perché, infatti ci torniamo sopra fra un attimo. Ma anche paesi assolutamente insospettabili come la Svezia, la Finlandia, la Norvegia, la Danimarca, il Canada, la Svizzera, si fecero complici, no, dell'applicazione di queste idee aberranti. Io sono rimasto estremamente colpito quando sono venuto a conoscenza di questi valori, che sono veramente impressionanti. Vi voglio anche far notare che certi paesi hanno continuato a effettuare queste agghiaccianti pratiche in epoche estremamente vicine a noi, ad esempio la Svizzera fino al 1985, quindi non parliamo di secoli fa. Ora, il capitolo Germania ovviamente merita un approfondimento, perché sappiamo tutti che cosa è successo in Germania. Però vale la pena forse ricordare alcuni aspetti che spesso vengono in qualche modo trascurati. Abbiamo visto già il numero impressionante di sterilizzazioni chirurgiche obbligatorie. Il regime nazista purtroppo però non si limitò alle sterilizzazioni chirurgiche, arrivò ad effettuare delle vere e proprie eliminazioni fisiche dei soggetti portatori di handicap, soggetti con problemi di vario tipo. Venne fatta una azione pubblicitaria martellante per rendere certe idee normali, per rendere certe idee accettabili dalla popolazione. Vi faccio un esempio che mi ha colpito terribilmente, visto che siamo in un istituto scolastico. Ai ragazzini delle scuole venivano proposti esercizi di aritmetica di questo tipo. No, nel testo si diceva: un paziente di un ospedale psichiatrico tedesco costa tot marchi all'anno alle casse del Reich. Lo studente calcoli quanto potrebbe risparmiare lo Stato tedesco se venissero eliminati tot pazienti. Quindi ai ragazzi, come siete voi, nelle scuole venivano propinati esercizi di aritmetica di questo tipo, proprio per condizionare, no, la gente a ritenere normali certe pratiche. Questo grosso e agghiacciante programma venne chiamato Action T4. T4 da cosa deriva? Deriva semplicemente dall'indirizzo di Berlino, Tiergartenstrasse, scusate la mia pronuncia, ma il mio tedesco è pressoché nullo, dove vi era il quartier generale di quell'organismo che doveva appunto occuparsi, no, di queste agghiaccianti politiche, al quale venne dato un nome altrettanto agghiacciante. Non ve lo leggo in tedesco perché non sono capace, ma la traduzione italiana suona come Fondazione Caritatevole per le Cure Mediche ed Ospedaliere. No, lo chiamarono in questo modo, questo organismo che aveva come scopo l'eliminazione fisica proprio di tutti i soggetti portatori di handicap e quant'altro. Venne creato un comitato apposito alla guida del quale Hitler mise il suo medico personale, Karl Brandt, che vedete raffigurato qua. La cosa ancora più agghiacciante è che le prime vittime furono i bambini. Perché furono i bambini? Perché si riteneva che i bambini, soprattutto in tenera età, non avessero ancora stabilito, diciamo, legami sociali così particolarmente intensi, che quindi, no, si potevano eliminare creando meno proteste sostanzialmente. Dopo i bambini ovviamente si passò agli adulti, vi sono appunto episodi agghiaccianti che ho cercato di sintetizzare nel libro. E questo folle progetto eugenetico del regime nazista, che affonda le sue radici nelle buone intenzioni, no? Si dice che le vie dell'inferno, no, sono lastricate di buone intenzioni, perché nella idea originale di Galton le intenzioni erano buone, proseguì fino all'agosto del 1941, quando a un certo punto lo stesso Hitler ne ordinò la cessazione, Perché insomma, le notizie correvano, per cui si veniva a sapere che cosa succedeva all'interno degli ospedali psichiatrici, per cui cominciarono a esserci reazioni. Ad esempio la Chiesa Cattolica si impegnò moltissimo contro queste pratiche aberranti, per cui quando Hitler si rese conto, no, di non riuscire più a sostenere questo folle progetto venne interrotto, però l'esperienza maturata, no, in queste agghiaccianti pratiche dai vari medici del regime venne poi utilizzata, come tutti ahimè sappiamo, no, nei campi di concentramento eccetera eccetera. Questa è una storia che sicuramente conoscete. È stato stimato che questo agghiacciante programma, appunto l'Action T4, abbia causato complessivamente circa 200.000 vittime, numeri veramente che fanno tremare le vene dei polsi. Perché mi sono soffermato su questo episodio nella sua drammaticità? Perché mostra chiaramente come molto spesso queste false scienze non sono semplicemente così degli episodi innocui, no, che possono interessare lo storico della scienza, ma ahimè molto spesso possono avere veramente delle ripercussioni sociali, politiche, drammatiche e agghiaccianti. Io avrei un ultimo esempio che forse però richiede un po' di tempo, appunto non vorrei abusare della vostra pazienza, anche perché poi vorrei lasciare un po' di spazio alle domande, quindi presumo che ci sia magari qualche intervento da parte vostra. Allora, che cos'è l'omeopatia? È una cosa estremamente popolare, appunto voi stessi, no, dimostrate interesse, quindi vuol dire che c'è una certa sensibilità nei confronti dell'omeopatia. Bisogna però stabilire bene che cosa sia, perché purtroppo riguardo all'omeopatia spesso c'è mancanza di informazioni, cioè molto spesso viene confusa con altre cose, viene confusa ad esempio con l'erboristeria o altre terapie cosiddette alternative. Allora, l'omeopatia propriamente detta venne inventata, proprio il caso di dirlo, da questo signore che era un medico tedesco di nome Christian Samuel Heinemann, intorno al 1780. Dunque, bisogna un attimino fare riferimento al contesto storico in cui nacque l'omeopatia. La medicina dell'epoca era un vero e proprio disastro, cioè i medici dell'epoca facevano più danno che utile. Purtroppo la medicina dell'epoca si rifaceva ancora ad arcaiche concezioni mediche, addirittura alle concezioni galeniche o ippocratiche, per cui utilizzava sostanzialmente per qualsiasi tipo di patologia rimedi che a noi veramente fanno rizzare i capelli in testa. Venivano ampiamente usati salassi, venivano ampiamente usati emetici, cioè sostanze che provocavano il vomito, cose di questo tipo, per cui quando un povero disgraziato che aveva già problemi di suo finiva, no, sotto le grinfie dei medici dell'epoca, ne usciva sicuramente più malconcio di prima, perché tutte queste pratiche non facevano che indebolire ulteriormente il suo organismo. Heinemann, che era diciamo particolarmente sensibile alla sofferenza umana, risultò proprio disgustato della medicina dell'epoca, per cui cercò di inventare di sana pianta una nuova medicina e nacque appunto l'omeopatia. Lui sperimentò su se stesso gli effetti di diverse sostanze, ad esempio estratto di corteccia di china, arsenico, digitale, belladonna, mercurio, quindi sostanze di varie origini, sia di origine vegetale sia di origine minerale, e credette di poter dedurre quanto segue. Questa è proprio una frase estratta dall'opera principale di Heinemann, che è appunto l'Organum cosiddetto. Ve lo leggo testualmente. Lui disse: tra le medicine, quella che nei suoi sintomi conosciuti sarà più simile alla totalità dei sintomi di una data malattia naturale, sarà per essa il rimedio omeopatico più adatto e più giusto. In essa si sarà ritrovato lo specifico di quella malattia. Lui, sperimentando appunto addirittura su se stesso, si convinse di questo, cioè pensò che una determinata sostanza che produceva nel soggetto sano determinati sintomi potesse essere utilizzata per curare gli stessi sintomi. Ora, se ci pensiamo bene, è già una concezione piuttosto bizzarra, perché è come se, non so, se uno si prende una sbornia, cercasse di farsi passare la sbornia bevendo ulteriore alcol. Quindi già di per sé è abbastanza improbabile questa concezione, però Heinemann si convinse, no, della validità di questa sua conclusione. Solitamente, no, questo concetto che è alla base dell'omeopatia viene sintetizzata in una frase, no, secondo la quale appunto similia similibus curantur, cioè il simile cura il simile, che è il cardine sostanzialmente dell'omeopatia. La stessa parola omeopatia, no, deriva dal greco preside Micole, corregga visto che lei è una grecista, omoios, no, vuol dire simile, e patuos vuol dire malattia, no, malessere. Quindi il nome stesso omeopatia deriva da questo principio cardine. Può essere interessante andare a vedere, oltre a quelle più importanti, quali furono in passato e quali sono ancora oggi le sostanze utilizzate dai medici omeopati. Sono cose che sono abbastanza ripugnanti. Ad esempio, quella che va sotto il nome di Mustela fetida, quindi il nome latino sembra chissà che, è schifosamente un estratto di ghiandola anale della puzzola. Oppure quella che viene pomposamente chiamata periplaneta americana, altro non è che lo scarafaggio americano. Oppure il pediculus capitis non è altro che il pidocchio dei capelli. Quindi dietro a questi altisonanti nomi latini si nascondono in realtà cose abbastanza schifose. Una volta venivano utilizzati, oggi per fortuna sono stati vietati dalla legislazione corrente, venivano utilizzati i cosiddetti bioterapici, che non erano altro che estratti di materiale organico, materiale biologico di malati, ad esempio saliva di malati di morbillo o cose altrettanto schifose. Questo per quanto riguarda il passato, però a me è capitato, mi è stato segnalato da un amico medico, che ancora oggi ci sono in commercio rimedi omeopatici di questo tipo. Allora, questa che viene chiamata mucosa compositum, se leggete gli ingredienti, non è altro che una miscela di estratti di tessuti suini, quindi tessuti prelevati da maiali, tipo ventricolo di maiale, mucosa della narice di maiale, poi cosa c'è, estratto, mucosa di vescica di maiale e schifoserie varie di questo genere. Queste sono tuttora in commercio, le trovate vendute in farmacia, queste cose qua. Quindi non appartengono all'epoca delle streghe o di qualche pazzo alchimista, no? Si trovano ancora oggi vendute in farmacia. Comunque questo sarebbe niente, perché se queste sostanze, sia pure nella loro ripugnanza, avessero un'efficacia terapeutica, vabbè, uno si tura il naso e ben vengano nuovi ritrovati terapeutici. Però un'altra cosa, no, che suscita forti perplessità nei confronti dell'omeopatia è il problema delle diluizioni. Se vi ricordate, poco fa ho citato fra le varie sostanze che lo stesso Heinemann riteneva poter essere utilizzate a scopo terapeutico, sostanze tipo l'arsenico, oppure la belladonna, no? L'atropo belladonna, che è una sostanza psicoattiva che può provocare dei problemi gravi a livello cardiaco, eccetera. Quindi sostanze che se venissero assunte in dosi elevate provocherebbero sicuramente dei danni consistenti alla salute del paziente. Heinemann si rese conto di questo, per cui ebbe l'idea di diluire successivamente queste sostanze fino al punto di renderle innocue. E sostanzialmente anche gli omeopati odierni, o meglio anche le varie case che producono rimedi omeopatici al giorno d'oggi, procedono con la stessa procedura. Allora, sostanzialmente si tratta di questo. Si parte dalla cosiddetta tintura madre, ad esempio l'estratto di mucosa suina o cose del genere. Se ne preleva una parte, ad esempio un millilitro, e lo si diluisce di un fattore 100, cioè in pratica vengono aggiunti 99 millilitri di acqua oppure di miscela idroalcolica E quindi si ottiene quella che gli omeopati chiamano prima diluizione centesimale, che viene indicata con la sigla 1CH. Dopodiché si preleva un altro millilitro di questa soluzione diluita e si diluisce di nuovo di un fattore 100. 100% fa 10.000, per cui alla seconda diluizione centesimale, quindi alla 2CH, noi siamo già a un fattore di diluizione pari a 10.000, appunto, e gli omeopati vanno avanti. E cosa assolutamente comune trovare, ad esempio, nelle nostre farmacie, rimedi omeopatici che arrivano alla decima, alla ventesima, alla trentesima centesimale. Ora, notate bene che, ad esempio, alla trenta centesimale, il fattore di diluizione è 10 alla 60. 10 alla 60 è un numero pazzesco, cioè è uno seguito da 60 zeri, non riusciamo neanche a immaginarcelo. Cosa vuol dire? Vuol dire che calcoli alla mano, i miei studenti so che li tormento abbastanza col concetto di mole, no? Ora, se noi applichiamo il concetto di mole, ci mettiamo a fare i calcoli, si scopre che in queste pseudo soluzioni, perché non si possono chiamare soluzioni, no? In queste pseudo soluzioni non c'è più traccia di quella che era la sostanza iniziale, cioè non c'è più neanche una sola molecola. Si possono fare dei calcoletti, adesso non voglio annoiarvi, però bisogna dire questo, che ai tempi di Heinemann non si sapeva praticamente nulla sulla struttura microscopica della materia. Il concetto di atomo, il concetto di molecola non erano ancora stati acquisiti dalla comunità scientifica, per cui Heinemann era, per così dire, giustificato, no, nel pensare che si potesse andare avanti all'infinito nel fare queste diluizioni. Però le nostre conoscenze nel campo della chimica e della fisica ci fanno rendere conto, appunto, come dicevo, che in questi rimedi omeopatici ultra diluiti non c'è più nessuna traccia di quelle che erano le sostanze iniziali. Per cui se queste sostanze iniziali avessero anche avuto un effetto terapeutico, sicuramente l'effetto terapeutico svanisce in seguito a queste diluizioni. Qui vabbè, c'è un breve cenno, no, a quando è che si cominciò ad affermare in ambito scientifico la teoria atomica, la teoria molecolare, e i miei studenti lo sanno bene perché insisto parecchio, no, su questo. Qui si può entrare un po' negli aspetti quantitativi, ma non voglio annoiarvi, no? Citando costante di Avogadro, eccetera. Il risultato è quello che dicevo, cioè oltre a un certo limite non ha più senso diluire una soluzione, semplicemente perché non vi è più nulla da diluire, no? Non c'è più traccia di soluto. Qui vabbè, sono altri calcoli che vi potete anche divertire a fare, adesso non vi voglio annoiare. Qui ci sono considerazioni su quale dovrebbe essere il volume di rimedio omeopatico che noi dovremmo assumere, quindi che ci dovremmo bere, per avere la certezza di assumere una sola molecola di soluto. Arriviamo a volumi dell'ordine di 10 alla 37 litri. Ora, 10 alla 37 litri è difficile immaginarselo, però per avere un'idea, tenete conto che è stato stimato che il volume di tutti gli oceani è dell'ordine di 10 alla 20 litri, quindi non basterebbe il volume di tutti gli oceani per avere la certezza di assumere una sola molecola di soluto. Ok, questo per darvi un'idea. No, sono calcoletti che ci si può divertire a fare. Ora, i sostenitori dell'omeopatia, è chiaro che di fronte a obiezioni del genere hanno poco da ridire, perché insomma la chimica è chimica, ci si mette a fare i conti e si vede che le cose vanno così. Allora hanno cercato, no, di fornire una interpretazione alternativa, una interpretazione non di tipo chimico ma di tipo fisico, e come già anticipava il professor Beltrametti, si sono inventati questa strabiliante idea che è quella della memoria dell'acqua. In poche parole, che cosa si sostiene? Allora, intanto il principale artefice di questa bizzarra teoria della memoria dell'acqua è questo signore qua, che era un illustre biologo francese, di nome appunto Jacques Benveniste, morto nel 2004, il quale nel 1988 riuscì a farsi pubblicare su Nature, rivista che ho già citato prima, questo articolo che riguarda una particolare reazione di degranulazione dei basofili. Sono delle reazioni che intervengono nei processi che portano allo scatenamento delle allergie, tanto per sintetizzare. Appunto, Benveniste era coordinatore di questo gruppo di ricerca e, per farla breve, in questo articolo si sosteneva che soluzioni estremamente diluite di quelli che erano gli antigeni, no, che venivano utilizzati per questo tipo di reazione, riuscivano lo stesso a innescare questa reazione nonostante fossero diluiti a livelli comparabili alle diluizioni che noi ritroviamo nell'ambito dell'omeopatia, quindi diluizioni dell'ordine appunto di fattori di 10 alla 60, cose del genere. Ovviamente si trattava, no, di risultati che, se fossero stati veri, avrebbero prima di tutto fornito una base teorica all'omeopatia. Secondariamente avrebbero rivoluzionato completamente tutte le nostre conoscenze nel campo della chimica e della fisica, perché se effettivamente un solvente come può essere l'acqua conservasse una memoria, quindi un ricordo di ciò che è stato precedentemente sciolto nel solvente stesso, capite bene, no, quali conseguenze avrebbe. Cioè, uno non avrebbe più il coraggio di fare il bagno in mare, perché sicuramente l'acqua di mare sarà venuta a contatto con chissà quante sostanze, per cui, no, ci sarebbe tutta una serie di implicazioni incredibilmente straordinarie. La domanda è: come mai una rivista seria come Nature pubblicò una cosa del genere? Allora, la pubblicò proprio per cercare di fare luce, rivolgendosi anche proprio a una popolazione più ampia rispetto alla stretta comunità scientifica, sul problema omeopatia, perché dicevo poco fa, l'omeopatia è una pratica pseudomedica estremamente diffusa. Secondo recenti statistiche, solamente in Italia ci sono circa 9 milioni di italiani che si rivolgono all'omeopatia, e quel che è ancora più grave, che ci sono medici regolarmente iscritti all'ordine dei medici che prescrivono ai propri pazienti rimedi omeopatici. Per cui Nature accettò di pubblicare questo articolo proprio per aprire una discussione su questo problema e cercare di fare chiarezza. L'articolo di Nature venne preceduto da un editoriale di quello che era il direttore di Nature, il quale appunto diceva: noi abbiamo accettato come redazione la pubblicazione di questo articolo, però ci riserviamo di fare indagini ulteriori per verificare se questi risultati così strabilianti abbiano o no un fondamento. E infatti, poco tempo dopo, circa un mese dopo, Nature pubblicò un secondo articolo. Il titolo già la dice lunga, no? Esperimenti ad alta diluizione, due punti, una delusione. Capisce l'assonanza dilution-delusion. Nature nominò una commissione di esperti che si recarono proprio presso il laboratorio di Benveniste, cercarono di riprodurre i risultati, esaminarono tutti i quaderni di laboratorio per verificare appunto se ci fossero state manipolazioni o meno. E la cosa curiosa è che uno dei membri di questa commissione non era uno scienziato, ma era questo signore qua. Questo signore qua si chiama James Randi, è tuttora vivo e vegeto, anche se, insomma, ormai ha una certa età. Lui di professione è un illusionista, non è uno scienziato, è un illusionista. Solo che a un certo punto ha messo a disposizione della comunità scientifica la sua enorme esperienza in fatto di trucchi, proprio per smascherare eventuali manipolazioni che si possono verificare anche in ambito scientifico. Infatti il contributo di Randi fu estremamente importante per far emergere la verità, no, dietro a questo lavoro coordinato da Benveniste. La prima cosa che emerse, che destò subito molta perplessità, diciamo, e molti sospetti, è che uno dei ricercatori che faceva parte dell'equipe di Benveniste, era stipendiato praticamente dalla Boiron. La Boiron è una delle più grosse aziende produttrici di rimedi omeopatici. Questo già capite bene che faceva nascere dei sospetti, perché c'era un conflitto di interessi, no? Evidentemente, cioè loro avevano tutto l'interesse a sostenere teorie che potessero fungere, diciamo, da fondamento teorico per l'omeopatia. Quindi già questo fece suonare un primo campanello di allarme. Secondariamente, come vi ho detto, no, esaminando tutta la documentazione di Benveniste, cercando di ripetere anche gli esperimenti, si scoprì che questi risultati non erano affatto riproducibili. Addirittura si scoprì che venne fatta proprio una accurata selezione nei risultati, cioè praticamente tutti i risultati che sembravano confermare la teoria della memoria dell'acqua venivano presi per buoni, tutti quelli che invece sembravano smentirla venivano ignorati. Quindi è quanto di peggio si possa fare in ambito scientifico, no? Selezionare i dati e accettare solamente quelli che fanno comodo alla teoria che si vuole sostenere. Quindi, in definitiva, questa storia della memoria dell'acqua risultò essere una pia illusione. Questo nel 1989, quindi sono già passati un bel po' di anni. Ciò nonostante, capita ancora oggi, no, di trovare sostenitori dell'omeopatia che fanno riferimento a questa falsa teoria della memoria dell'acqua. Tutti i discorsi che abbiamo fatto finora però riguardano gli aspetti teorici dell'omeopatia, no? Perché vi ho detto, se queste cose fossero risultate essere vere, noi avremmo dovuto rivedere profondamente tutta la chimica che conosciamo, tutta la fisica. Però, visto che l'omeopatia si presenta come terapia, quindi come pratica medica, la domanda fondamentale è questa: ma l'omeopatia funziona, cioè ha degli effetti terapeutici? E a questo proposito, se noi facciamo riferimento alla letteratura scientifica, i risultati sono terribilmente deludenti. Allora, innanzitutto bisogna dire che se venisse veramente dimostrata l'efficacia della omeopatia, allora sarebbe sì interessante cercare di capire perché funziona. Però capite bene che prima di provare a dare dei perché bisogna accertare, al di là di ogni dubbio, che funzioni. E purtroppo questo, come dicevo, nessuno lo ha mai dimostrato. E nonostante quello che viene continuamente affermato dagli omeopati, l'omeopatia non ha mai superato alcun test in doppio cieco e nessuno quindi ha mai dimostrato che essa abbia un'efficacia superiore al semplice effetto placebo. L'effetto placebo c'è sempre, cioè qualunque intervento medico o pseudomedico voi facciate su un paziente interviene con una certa percentuale statistica l'effetto placebo, nel senso che anche se a un paziente voi date delle palline di zucchero facendogli credere però che si tratti di un farmaco efficientissimo, statisticamente in un campione di pazienti c'è una certa percentuale di pazienti che trae o crede di trarre un certo miglioramento. Capite bene che una terapia medica, per essere considerata efficace, deve dimostrare di avere un'efficacia superiore all'effetto placebo, altrimenti non si può considerare efficace. L'omeopatia, per farla breve, non ha mai superato questa prova di efficacia. Ciò nonostante, come vi dicevo, moltissimi medici prescrivono ai propri pazienti rimedi omeopatici. In Italia 9 milioni di italiani si rivolgono tutti gli anni all'omeopatia dicendo magari sì, non sarà vera, però male non fa. Questo è un ragionamento terribilmente pericoloso, perché è vero che l'omeopatia di per sé non fa male, perché voi vi bevete dell'acqua o tutto al più una miscela idroalcolica e non vi fa male. Però il problema è un altro, perché ci sono, purtroppo la letteratura medica lo conferma, ci sono molti pazienti che hanno delle patologie serie, che potrebbero però essere risolte attraverso terapie scientifiche riconosciute dalla comunità medica, che invece si rivolgono all'omeopatia, spesso con conseguenze drammatiche, con conseguenze fatali. Ci sono anche casi di cronaca abbastanza recenti dove appunto dei pazienti addirittura ci hanno rimesso la pelle per questa loro fiducia nei confronti dell'omeopatia. Quindi se posso darvi un consiglio è state alla larga dalla omeopatia. Dunque io mi avvio alle conclusioni perché sennò mi sa che mi mandate a quel paese. Di queste cose abbiamo già abbastanza parlato. Volevo sottolineare appunto che lo scopo principale del libro è quello di sottolineare questi straordinari meccanismi autocorrettivi di cui la scienza dispone, e di questo abbiamo già parlato. Per sua natura, appunto, la scienza, prima di accettare determinate affermazioni, pretende prove concrete. Se queste prove concrete non ci sono, non si possono accettare certe affermazioni, e quindi la cautela è d'obbligo. E il messaggio che io cerco di lanciare appunto attraverso questo libro è quello di suggerire un atteggiamento scettico. Ora, la parola scettico nella lingua italiana corrente viene spesso fraintesa, perché scetticismo viene spesso considerato sinonimo di incredulità. Non è vero, scetticismo non significa incredulità. Incredulità, se ci pensate bene, è una forma irrazionale a pari della credulità, perché negare a priori certe cose è un atteggiamento irrazionale. Scetticismo, faccio nuovamente appello alla grecista, deriva dal greco skepsis, vuol dire ricerca, vuol dire dubbio, non vuol dire incredulità. Per cui io, se posso lanciare appunto un messaggio, come ho cercato di fare attraverso il libro e come cerco di fare direttamente soprattutto ai miei studenti, cercate di acquisire questo abito mentale, cioè prima di accettare una qualsiasi affermazione pretendete prove concrete che dimostrino la validità di questa affermazione. Questo vale nella scienza, ma a maggior ragione vale nella politica, nell'economia e in tutti i settori. Io vi ringrazio moltissimo per l'attenzione, spero di non avervi annoiato troppo. Grazie.
Grazie mille. Mi scusi, praticamente se dicendo così si dice una truffa legalizzata dallo Stato, la vendita dell'omeopatia?
Secondo me sì.
Certamente.
Secondo me, e non so,
un esempio su di me, che certamente sono guarito, non so perché, a tutti i modi una certa sera mi si è abbassata la temperatura sotto i 34 gradi e ho fatto un modo caldo, ho chiamato il dottore, ho detto controllati la temperatura. Dalle 9 a mezzanotte è salita di nuovo a 35, ma ne hai bisogno, mi chiami. Alla mattina alle 6:20 mi sveglio con un crampo totale e mi dura 5 giorni senza bere niente assolutamente. Fanno le analisi, tutto quello che è possibile immaginare. Si arriva a un certo momento che vado anche all'ospedale, una cartella clinica da così, con praticamente non sanno che cosa è avvenuto. Mi ricordo che da ragazzo mia madre faceva un po' così, non la levatrice, ma anche a tirare fuori il vitello, e mi ricordavo un male ai cavalli, alle mucche, che lo chiamavano freddura, dicevano freddura, o male delle giunte. E cosa facevano a queste bestie che andavano per terra e le coprivano? Una lesina da calzolaio, gli bucavano un po' il collo, gli mettevano un pezzetto di arnica montana così, e tenute coperte, nel giro di 2 o 3 giorni gli passava, guarivano, stavano di nuovo in piedi. Cioè dico, ma vado un po' a vedere quest'arnica montana, essendo che ne avevo la possibilità, e l'ho trovata in farmacia dopo essere stato quasi un mese all'ospedale, perché mi è successo altre 2 o 3 volte di stare 2 giorni con un crampo totale addosso. Ho trovato che anche una clinica a Milano ha detto di curarsi con questa omeopatia di Arnica Montana, che è, non so, Diluar, CL5, CL7, che non so che divisione sia.
Sì.
E pian pianino, che era a casa, ho fatto uso di questi che non costavano neanche un pochino, costavano 3,60 euro a tubetto, con tanta paline, che non so la quantità vera di questa. Ne sono uscito fuori, ora non so se mi sono curato da solo,
sì, sì,
o è stata quest'anno.
Ma beh, io le rispondo come le risponderebbe chiunque si occupi di sperimentazione medica. Il caso singolo non ha nessun valore, non ha nessun significato, perché...
A livello dello Stato dovrebbe essere praticamente denunciato chi vende roba.
Allora, le spiego. Il caso singolo non ha nessun valore, perché ci possono essere mille motivi che portano alla guarigione. Purtroppo qui intervengono proprio dei ragionamenti fallaci a livello individuale, perché se uno ha un certo disturbo, prende un certo farmaco, il disturbo passa, automaticamente se ne attribuisce il merito al farmaco che è stato assunto. Però in realtà non è detto che sia così. Cioè, per fare chiarezza su questi meccanismi, diciamo, queste relazioni di causa ed effetto, l'unico approccio valido è l'approccio statistico, cioè si devono prendere dei campioni omogenei di pazienti, a un campione si dà il farmaco oggetto di studio, all'altro campione si dà il placebo, dopodiché si vanno a confrontare i risultati per vedere se c'è differenza. Ora, in letteratura medica, come dicevo, non c'è nessuna dimostrazione che i rimedi omeopatici abbiano superato questi controlli. Per quanto riguarda gli aspetti, diciamo, normativi e legislativi, purtroppo c'è una grossissima carenza. Io ad esempio ho sentito più volte il professor Silvio Garattini, che sicuramente molti conoscono, inveire proprio ferocemente contro le leggi dello Stato italiano, perché praticamente per poter immettere sul mercato un farmaco, questo farmaco deve superare una prova di efficacia, cioè deve dimostrare di essere efficace. Purtroppo invece la legislazione vigente in materia di rimedi omeopatici non chiede ai rimedi omeopatici di superare una prova di efficacia, ma chiede semplicemente di superare una prova di non tossicità. È chiaro che la superano, perché non c'è niente, acqua, e quindi è chiaro che non sono tossici. Quindi qui c'è proprio una carenza a livello legislativo. Secondo me anche gli ordini professionali dei medici e dei farmacisti dovrebbero intervenire, però purtroppo non intervengono, penso io, perché c'è un business tale che fa comodo a tutti. Fa comodo ai medici che praticano l'omeopatia, fa comodo alle farmacie che vendono, come lei stesso dice, a caro prezzo i rimedi omeopatici, e quindi ci si scontra purtroppo con interessi colossali che rendono difficile fare scelte razionali a livello normativo.
Scusi, l'esempio che la nostra signora attiene alla questione dell'erboristeria, che non è niente.
Sì, certo, questo l'ho premesso prima, non bisogna confondere omeopatia ed erboristeria, certo. Anche se
è efficace, effettivamente.
Allora, l'erboristeria può essere efficace, non è detto che lo sia, ma può essere efficace. Cioè, nel senso che noi conosciamo un sacco di piante che contengono dei principi farmacologicamente attivi. La stessa aspirina che noi quotidianamente assumiamo è acido acetil salicilico, a origine c'è la corteccia del salice, quindi un principio attivo contenuto in una pianta. Quindi il discorso erboristeria è completamente diverso. Anche se, come dicevo e come penso intendesse il signore, nell'ambito dell'omeopatia spesso si utilizzano tinture madri di origine erboristica. Questo probabilmente contribuisce a creare una certa confusione tra erboristeria e omeopatia. La digitale, ad esempio, è un caso classico.
Allora ringraziamo.
Bene, grazie a voi
per questa trattazione, professor Beltrametti, la sua introduzione.
Abbiamo appena finito di ascoltare la conferenza di Silvano Fuso e del suo libro La falsa scienza. Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornario, è tutto. A presto.